Buongiorno in questa mattina, in questo mercoledì 30 ottobre, ho occupato lo spazio di Giancarlo nel suo Mediamente Radio perché questa mattina con noi c'è un ospite, Roberto Morroni, rieletto consigliere regionale dell'Umbria. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, innanzitutto come hai vissuto questa riconferma? Un risultato sicuramente molto positivo, ma come ci sono in tutte le competizioni elettorali non è mai nulla di scontato.
Sì, è un risultato che ha creato in me molta soddisfazione, intanto per la prova di fiducia e di stima che ancora una volta ho ricevuto dal mio territorio, dalla mia città, da Gualdo Tadino, e questo mi riempie di orgoglio, mi riempie di soddisfazione, quindi approfitto anche di questa circostanza proprio per rinnovare il mio sentito ringraziamento a tutte le elettrici e gli elettori che hanno riposto in me la loro fiducia. È un risultato importante per l'Umbria, che ha deciso in maniera netta di determinare le condizioni per una svolta dopo 50 anni, una svolta che era necessaria a nostro avviso, per la quale ci siamo battuti, ci siamo impegnati con grande determinazione, e il risultato che è uscito dalle urne è stato un risultato che è andato anche al di là delle più rosse aspettative.
Ecco, ti aspettavi un successo del centrodestra in queste dimensioni e una Lega anche così forte?
Ma la Lega ha indubbiamente un vento favorevole, quindi il risultato elettorale della Lega era un po' nelle aspettative. Il successo della coalizione centrodestra di queste proporzioni, beh, è andato un po' al di là di quello che ci aspettavamo, anche perché durante la campagna elettorale si aveva la percezione che il vento era favorevole, che nella comunità umbra era presente forte la voglia di voltare pagina, però non si aveva la percezione di un risultato così travolgente. 20 punti di differenza sono davvero tantissimi, e proprio la testimonianza eclatante di questa voglia di cambiamento che l'elettorato umbra ha voluto esprimere nelle urne del 27 ottobre.
Ecco, in questo successo ampio del centrodestra c'è da segnalare però che Forza Italia, insomma il tuo partito, sta un pochettino segnando il passo, tranne che a Gualdo Tadino, dove potremmo così definirlo un po' più Forza Morroni che Forza Italia, no? Nel senso, comunque è una realtà che ti sta dando da molti anni fiducia e consenso, al 18% mi sembra Gualdo Tadino ha preso Forza Italia contro, sì, il 5,5% a livello regionale. Ecco, questo partito che praticamente ha fondato, è stato il fondatore del centrodestra nazionale, sta perdendo posizioni. Vedi un'inversione di rotta all'orizzonte? Ci saranno dei cambiamenti per cercare questo partito, insomma, di riprendere e riconquistare posizioni?
Ma il risultato che abbiamo ottenuto in questa consultazione regionale, che è appunto del 5,5, è un risultato che a mio parere dietro di sé rivela un'inversione di rotta, e spiego il motivo. Noi abbiamo sostanzialmente eguagliato il dato delle recenti europee, con una situazione comunque diversa, nel senso che avevamo in campo delle liste, penso per esempio allo schieramento intorno al candidato Ricci, Claudio Ricci, penso anche all'interno della coalizione centrodestra ad una lista civica che, anche per la presenza di alcuni esponenti al suo interno, oggettivamente poteva pescare nell'elettorato tradizionalmente di Forza Italia. Quindi, nonostante questi due competitor aver mantenuto questo risultato, credo che sia un segno positivo. C'è stata una forte mobilitazione anche nella composizione della lista, abbiamo cercato di mettere in campo le nostre figure più rappresentative, molti amministratori che sono impegnati negli enti locali e che stanno portando avanti egregiamente il loro impegno, quindi abbiamo cercato di costruire un'organizzazione, di costruire uno schieramento a livello di composizione di lista idoneo a capitalizzare il più possibile in termini di consenso. Certamente il partito non sta vivendo una fase positiva in termini elettorali, c'è bisogno di mettere in campo uno sforzo di rinnovamento sia organizzativo che proprio sul piano del rilancio politico della nostra formazione, una formazione che io continuo a ritenere vitale, importante per il centrodestra, perché comunque Forza Italia è una forza politica che esprime valori, una cultura di governo che per le sue caratteristiche, i suoi connotati è diversa, è distintiva rispetto a quella della Lega piuttosto che di Fratelli d'Italia, e credo però che sia un apporto determinante. Cioè, un centrodestra senza Forza Italia è un centrodestra che non è più centrodestra, naturalmente sarebbe un destra-destra, che non è destinato a essere forza di governo nel paese. Lo abbiamo visto anche con l'esperienza sul piano nazionale negli ultimi mesi, no? Le vicende del mese di agosto e alcune anche tentazioni che si erano un po' impadronite all'interno del gruppo dirigente della Lega, delle volontà espresse appunto dal leader e anche e non solo da lui. Però abbiamo visto poi che cosa è successo. Quindi credo che un centrodestra che voglia essere forza di governo, che voglia essere forza trainante anche di una stagione di rinnovamento, di rilancio, sia a livello nazionale ma anche a livello regionale, debba avere in Forza Italia una componente essenziale e fondamentale. E questo credo che sia uno stimolo in più per chi fa parte di questo partito per mettere in campo un impegno, un rinnovato impegno finalizzato al rilancio organizzativo e politico di questa importante formazione.
Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Even more than anyone that you adore. Can love, it's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and
Eccoci di nuovo insieme in questa mattina con Roberto Morroni qui su RT, consigliere regionale di Forza Italia. Buongiorno nuovamente Roberto, benvenuto e bentornato qui nei nostri studi.
Grazie.
Abbiamo fatto prima un'analisi, diciamo, un po' politica della situazione in Umbria, di questa vittoria straripante del centrodestra alle recentissime elezioni regionali. Ecco, vorrei entrare un pochettino più sui temi concreti che riguardano la nostra regione. Un sondaggio di Tecné fatto a ridosso delle elezioni ha rilevato che ciò che ha inciso di più sul motivo per cui gli umbri hanno dato così fiducia al centrodestra e d'altro canto sfiduciato le forze di governo che hanno guidato l'Umbria negli ultimi 50 anni, oltre anche l'appoggio successivo dei 5 Stelle, è la crisi economica. Quindi non l'immigrazione, non la sicurezza, ma la crisi economica e la mancanza di lavoro per il 55%. Dal 2010 l'Umbria ha perso l'8% del PIL e 3.700 aziende hanno chiuso. Quindi, oltre al tema della ricostruzione, che è un altro aspetto fondamentale di questa regione. Sembra che insomma la vera emergenza sia l'economia e il lavoro. Con quali ricette si combatte?
Sì, l'economia e il lavoro è sicuramente il tema centrale e credo che nell'agenda del nuovo governo regionale questa debba essere la priorità assoluta. Lo ricordavi poco fa, gli indicatori sono tutti concordi nel delineare ormai da tempo una traiettoria di declino della nostra regione sul versante economico e conseguentemente sul piano occupazionale. Quali sono le ricette? Beh, diciamo che in Umbria c'è un tessuto economico fatto anche di eccellenze importanti, significative, di rilievo nazionale e addirittura internazionale in diversi settori. Ma accanto a queste realtà, che come dire navigano molto bene anche in questo momento attuale del quadro economico nazionale e internazionale, accanto a queste realtà di pregio c'è un reticolo fatto di piccole e piccolissime imprese. Ecco, questo è il connotato della struttura economica e produttiva della nostra regione. Queste piccole e piccolissime imprese si trovano a dover fare i conti con una serie di sfide importanti, cruciali, che caratterizzano l'attuale momento. Queste sfide sono rappresentate, a mio modo di vedere, dai seguenti assi. Primo di tutto l'internazionalizzazione. Che cosa vuol dire? Noi viviamo in un mondo globalizzato. Ormai non ci sono più i confini, la globalizzazione è una straordinaria e grande opportunità, ma lo è per chi è nella condizione di utilizzarla, di sfruttarla, cioè chi è nella condizione di promuovere e di offrire i propri prodotti su una dimensione che appunto è globale. Altrimenti diventa un limite, diventa una strozzatura. Perché? Perché naturalmente un territorio, come può essere quello regionale o quello nazionale, diventa a sua volta punto di approdo di prodotti che magari hanno come luogo di produzione altri paesi. Quindi bisogna attrezzarsi su questo, però la piccola e piccolissima impresa, dinanzi a questo spazio, a questa opportunità dell'internazionalizzazione, si trovano naturalmente a dover fare i conti con problematiche che sono connesse alla dimensione strutturale dell'impresa, cioè una piccolissima impresa naturalmente fa fatica, ha difficoltà a mettersi su un mercato internazionale. C'è poi il tema della ricerca e dell'innovazione. Il mercato di oggi è un mercato molto più competitivo, cambiano continuamente i gusti, le abitudini e quindi un'azienda che voglia rimanere saldamente nel mercato non può rinunciare ad una ricerca continua, alla ricerca di nuovi prodotti, all'innovazione di processo, di prodotto. E anche il tema della ricerca e dell'innovazione naturalmente trova la piccolissima impresa in una condizione di difficoltà più acuta rispetto a quella che può avere una media o una grande impresa. C'è da ultimo il tema del credito. In questi anni recenti sono intervenuti e stanno intervenendo delle modifiche sostanziali nella politica del credito da parte degli istituti bancari. Questo anche come conseguenza di alcune normative che discendono dal contesto europeo e che, vada bene, vanno nella direzione della creazione di un sistema bancario solido, per cui anche le banche devono fare i conti oggi molto più che in passato con quelli che sono i criteri da cui discende la produttività delle banche stesse.
Quindi non possono dare più crediti a pioggia, ecco, come succedeva negli anni 70.
Non solo non danno
70,
più crediti
80.
A pioggia, ma sarà sempre di più un credito selettivo.
Selettivo, sì.
Un credito selettivo che di nuovo relega le piccole e piccolissime imprese per una serie di ragioni, anch'esse connesse alla dimensione strutturale di queste realtà, su una condizione di svantaggio. Quindi c'è il rischio che le banche, come dire, volgono un'attenzione sempre più marginale verso le piccole e piccolissime imprese, che tra l'altro sono quelle che hanno maggiormente ovviamente bisogno di credito. Si sta facendo largo una trasformazione, come diretta conseguenza di questi cambiamenti, una trasformazione strutturale del sistema del credito nel nostro paese, ed è una trasformazione che in altri paesi economicamente avanzati già da tempo si è affermata. Da noi arriva, come dire, con un po' di ritardo, ma sta arrivando, che è la fine di un sistema bancocentrico, cioè il credito equivale al sistema bancario, quello è l'unico canale dove io posso avere credito. Questo sarà sempre meno vero andando avanti, perché il credito passerà anche attraverso altri canali, altre opportunità, e questo è un aspetto positivo, ma naturalmente lo è per chi può attingere anche a queste forme alternative, sono quelle della finanza appunto sì. alternativa, come i PIR e tante altre operazioni, che però guardano di nuovo alla media, alla grande impresa, e quindi la piccola o piccolissima impresa rischia di non avere più i canali di accesso al credito tradizionali, quello appunto del sistema bancario, e dall'altra non ha le dimensioni idonee per poter accedere alle forme nuove di credito che si stanno facendo largo e anche molto rapidamente nel sistema complessivo del nostro paese. E allora
la regione come potrebbe intervenire? Oh, perché la regione ha anche una sua finanziaria, che è GEPAFIN, che
esatto.
forse ha bisogno di mettere un po' più di linfa in questo tessuto.
Ecco, hai fatto un riferimento opportuno, perché dinanzi a quello scenario che ho cercato sinteticamente di tratteggiare, ma è uno scenario importante dal quale non si può prescindere, perché altrimenti non si comprendono le ragioni, no, di un sistema economico e produttivo quale quello regionale, che negli ultimi anni ha visto accentuarsi le proprie difficoltà, le proprie vischiosità rispetto alle sfide incalzanti dei tempi. Ecco, questo è uno scenario dinanzi al quale la regione, il governo regionale, è chiamato non solo ad interrogarsi, ma è chiamato anche a mettere in campo delle forme di supporto e di incentivo che possano consentire il superamento di queste strozzature, perché altrimenti queste strozzature producono i loro effetti, e sono ahimè effetti negativi. La regione dell'Umbria dispone anche di strumenti, diciamo così, operativi, come appunto è GEPAFIN, come Sviluppo Umbria, e quindi si richiede un ripensamento anche delle politiche di intervento di questi strumenti, proprio per consentire degli interventi efficaci e atti a dare un supporto concreto e operativo alla necessità che il sistema economico deve comunque affrontare, che è quella di un salto dimensionale, che è quella di una crescita, che sono ormai prerogative indispensabili se vogliamo davvero far sì che il sistema economico della regione mantenga i propri margini di competitività e possa giocare la propria partita. Poi il rilancio economico della nostra regione passa, oltre che attraverso un'attenzione forte, come ho cercato di sottolineare fino a questo punto, verso il sistema economico produttivo, anche attraverso l'utilizzo di un potenziale straordinario che la nostra regione fino ad oggi non ha utilizzato, che è il potenziale dello sviluppo turistico. Ecco, credo che anche su quel fronte occorra concentrare attenzioni, occorre anche lì un cambio di passo per far sì che lo sviluppo turistico diventi non l'asse portante dell'economia futura della nostra regione, ma sicuramente uno dei pilastri, non il solo, ma uno dei pilastri che può dare un contributo importante sia in termini di creazione di PIL, sia in termini di creazione di posti di lavoro.
E anche lì si aprirebbe un file enorme sul discorso turistico, perché spesso in passato le varie realtà sono andate un po' per conto loro, non c'è stato mai un vero e proprio coordinamento, e questo, se magari qualche realtà potrebbe averne beneficiato nell'immediato, nel medio-lungo periodo non è stato sicuramente positivo per la regione.
La tua osservazione è giustissima e fotografa in maniera efficace quello che è stato un limite della politica turistica, se così la vogliamo definire, che l'Umbria ha portato avanti nel corso degli anni. Quello della frammentazione è stato uno dei tratti ahimè negativi, perché le realtà comunali magari si sono affacciate a vario titolo, a vario modo su questo fronte dello sviluppo, ma con iniziative parziali. Quello che è mancato naturalmente è un brand Umbria. Questo è quello che va costruito, un grande, forte brand Umbria. Ci sono tutti gli ingredienti per farlo, quindi è l'Umbria che deve essere promossa, è l'Umbria che deve essere in grado di sviluppare un grande potere di attrazione, e poi naturalmente ogni realtà può dare il suo contributo, ma all'interno di una fisionomia complessiva e all'interno di una strategia che metta al centro il brand Umbria. L'Umbria che è cuore verde, quindi ambiente, l'Umbria che è spiritualità, l'Umbria che è risorse dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista del patrimonio culturale e artistico di indubbio pregio. Tutto questo è un patrimonio che va messo a fattore sistemico e va utilizzato come vero e proprio giacimento dal quale tirar fuori opportunità interessanti per uno sviluppo sostenibile, per uno sviluppo che crei ricchezza nei nostri territori.
Ci fermiamo ancora un attimo, torniamo tra poco.
Oh.
And I know it sounds dramatic, but that's just how it feels. She said, I'm holding to the notion that I'll find something real. And I just wanna be wanted. Oh, I could use a little love sometimes. I just need to be needed. Oh, I'd like to know I'm crossing someone's mind. I just wanna be someone that somebody needs. I just wanna be more than a drop in the sea. I just wanna be counting up my karma, and I think it's time to cash it in. So tired of living in the shadow of a mountain of what might have been. Sound dramatic, but that's just how it feels. I've been looking for somebody to tell me that I'm real. I just wanna be wanted. Oh, I could use a little love sometimes. I just need to be needed. Oh, I'd like to know I'm crossing someone's mind. I just wanna be someone that somebody needs.
Il baratto a Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso, tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
RT, 40 anni di storia.
nuovamente il buongiorno da Radio Tadino, da Mediamente Radio. Roberto Casaglia questa mattina al posto di Giancarlo. Abbiamo con noi ospite in studio Roberto Morroni, consigliere regionale di Forza Italia. Abbiamo parlato in precedenza di economia, in parte anche di turismo, e l'economia è un problema enorme soprattutto per il territorio che tu rappresenti, anche se sappiamo un consigliere regionale rappresenta tutta l'Umbria, però chiaramente viene da un territorio e si fa anche portatore di istanze di questo territorio, che è la fascia appenninica, che da zona tra le più ricche dell'Umbria fino a 10 anni fa è precipitata davvero come il fanalino di coda di questa regione, che già a sua volta è andata molto indietro di posizioni dal punto di vista economico. Ecco, cosa si può fare per questa zona? Cosa la regione può fare per questo territorio, che ovviamente non può aspettare tanto tempo per rilanciarsi, perché altrimenti poi l'emorragia di aziende che muoiono e di persone che stanno rifacendo purtroppo la valigia per destinazioni fuori regione o fuori Italia diventa sempre più grave.
Sì, purtroppo questa parte del territorio regionale è tra le più depresse, quelle che stanno registrando le difficoltà più significative sul fronte della ripresa economica. Cosa fare? Beh, intanto un passaggio credo importante sul quale la giunta regionale precedente, io credo, abbia tardato eccessivamente, è quello di chiedere la trasformazione di questo territorio in area di crisi complessa, un po' così come è accaduto per l'area della Conca Ternana. E questo perché? Perché naturalmente grazie a questo riconoscimento si possono mettere in campo, si possono attivare tutta una serie di misure e di interventi utili a favorire un processo di reindustrializzazione di questo territorio. Pertanto questo percorso, che è stato avviato, e torno a dire tardivamente, dalla precedente giunta regionale, credo che vada portato avanti e lo si debba concretizzare, perché può dare un supporto di sicuro utile a favorire il rilancio industriale di questo territorio. C'è una seconda modalità poi che a mio avviso va affermata. Questo territorio deve ragionare come se fosse un grande comune, non come una sommatoria di piccoli comuni spesso non adeguatamente in sintonia, che ognuno, come dire, gioca un po' per conto proprio. Qui bisogna fare un ragionamento di squadra. Ecco, le singole realtà comunali devono sviluppare strategie comuni di sviluppo e si devono affacciare anche ad opportunità importanti, preziose, che sono rappresentate dai fondi comunitari. Però anche questo tipo di orizzonte, che può consentire di raccogliere energie e risorse economiche importantissime, deve essere approcciato con una visione unitaria. Quindi l'invito, e su questo la regione può svolgere una funzione di supporto e anche di incitamento in tal senso, e non solo in quest'area, è quello di superare i campanili e far sì che tutta questa fascia appenninica possa vedere nelle diverse amministrazioni comunali dei soggetti fautori di un ragionamento complessivo che ponga al centro il territorio, perché le problematiche che riguardano sono molto diverse da quelle di Nocera piuttosto che degli altri comuni della fascia, fino ad arrivare alla stessa Gubbio. Quindi occorre ragionare come un'unica realtà, con il contributo che ciascuno può dare e con un ruolo molto più attivo rispetto al passato da parte della Regione Umbria nel supportare i processi di crescita e le iniziative di questi territori.
Ecco, forse ecco, un piccolo passo avanti, un piccolo grande, insomma, è quello del progetto Area Vasta, che sembra stia dando qualche frutto. Potrebbe essere un inizio.
Potrebbe essere un inizio anche l'altra iniziativa, le aree interne, per esempio. No? Ci siamo intesi, insomma. Le aree interne, ecco, anche lì quel progetto chiamato appunto aree interne, che punta a individuare delle realtà all'interno dei territori regionali che per morfologia, per situazione geografica, appunto, rischiano di essere marginalizzate, rischiano anche di subire alcuni fenomeni che si stanno affacciando anche come conseguenza delle dinamiche economiche, dei cambiamenti che si portano. Cioè, i piccoli centri rischiano uno spopolamento, perché dal punto di vista dello sviluppo economico è indubbio che le opportunità che può offrire una grande città non sono quelle che può offrire un piccolo paese. E quindi pensiamo a alcune figure molto specializzate, come possono essere figure connesse anche al conseguimento di titoli di studio elevati, un ingegnere elettronico, un ingegnere meccanico, un chimico. Ecco, queste figure di cui ci sarà sempre più bisogno, qualificate, è chiaro che non trovano poi in piccoli centri le stesse opportunità di lavoro che possono trovare nella grande città. Però questa dinamica, se non viene adeguatamente fronteggiata, rischia di determinare uno spopolamento, cioè rischia di far sì che i piccoli centri diventino, nella migliore delle ipotesi, dei dormitori, con tutte le conseguenze che questo determina. Quindi, rispetto a queste dinamiche che caratterizzano il nostro tempo, che sono dei cambiamenti inarrestabili, quello che la politica può fare, quello che le istituzioni devono fare a tutti i livelli, quindi dall'ente locale alla regione fino ad arrivare alle politiche del governo centrale, è quello di vedere come si possono utilizzare i vantaggi di queste dinamiche e nel contempo smorzare o addirittura annullare gli effetti negativi. Ecco, ragionare insieme, ragionare in termini di squadra, di amministrazioni comunali che si mettono insieme, che non pensino solo all'amministrazione ordinaria. Questa non è una stagione dove ci si può permettere il lusso di pensare solo all'amministrazione ordinaria di tutti i giorni. Le amministrazioni comunali che si adagiano su questo piano rischiano di accompagnare, di essere dei cerimonieri del declino delle proprie realtà. Qui occorre una stagione di grande creatività, di grande intraprendenza e anche di scelte coraggiose. Significa rompere anche vecchi schemi di gioco e avere il coraggio di percorrere strade nuove. Ecco, su questo terreno io credo che il nuovo governo regionale saprà essere un interlocutore attento e saprà mettere in campo gli stimoli e i supporti necessari proprio per determinare l'avvio di nuovi percorsi, e questo territorio è uno di quelli che ha maggior bisogno di intraprendere con determinazione queste nuove strade.
Ancora un break per noi e torniamo come sempre tra poco.
Vieni via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chibum chibum, do 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 do, chibum chibum boom, do 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 do. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chip chip do 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 do, chip chip do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, 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 do 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 do, chibum chibum bum, do 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 do, chibum chibum bum, do 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 do.
Eccoci di nuovo insieme con il consigliere regionale Roberto Morroni di Forza Italia. Abbiamo parlato in precedenza di economia, di problemi della fascia appenninica in particolare, ma che sono anche comuni ad altre zone dell'Umbria. In questo contesto, ovviamente, come dicevi, ci deve essere una interlocuzione con i vari comuni. Essendo tu stato già sindaco della città di Gualdo Tadino, ora consigliere regionale, prevederai degli incontri con l'attuale amministrazione comunale? Ci saranno dei momenti in cui potranno essere condivise le problematiche per arrivare a una soluzione delle stesse?
Ma io approfitto anche di questa occasione per preannunciare che nei prossimi giorni farò una serie di contatti e chiederò ai sindaci di tutti i comuni del comprensorio di poter interloquire con loro, di avere un incontro proprio per una prima occasione di confronto e di conoscenza più analitica da parte mia di quelle che possono essere le problematiche che riguardano ciascuna di queste realtà. E vuole essere un'iniziativa proprio in linea con quel desiderio, con quel dovere anche per certi versi che avverto, di essere punto di riferimento e interlocutore istituzionale delle realtà, in modo particolare di questo comprensorio, al di là del ruolo regionale che naturalmente la veste di consigliere presuppone. E lo farò nei riguardi anche della città dalla quale provengo, di Gualdo, perché all'interno del comprensorio Gualdo Tadino, insomma, desta particolari così apprensioni, perché la nostra città non vive di sicuro un bel momento. Credo che sia necessario anche qui dare dei segnali tangibili di una volontà di uscire da questo stato di cose. Vedo un'amministrazione comunale troppo fiacca da questo punto di vista, anche nei 5 anni precedenti, ma mi pare che questo nuovo corso iniziato a seguito delle elezioni dei mesi scorsi non abbia portato novità. Vedo un'amministrazione molto adagiata sull'ordinario e non vedo un'amministrazione invece tesa a dare quella scossa, quella spinta, per quanto può competere ad un'amministrazione comunale. Perché spesso si dice l'amministrazione cosa può fare sul fronte dello sviluppo economico. Non sono molto d'accordo con questa affermazione che relega un'amministrazione comunale a un ruolo marginalissimo, per non dire nullo, sul fronte dello sviluppo economico e degli impulsi che si possono dare a un territorio. Credo di averne dato anche prova durante gli anni in cui ho avuto l'onore di guidare questa città. Ricordo con piacere iniziative come l'ICARE, cioè questo progetto ambizioso, unico nel suo genere, non solo su scala regionale ma anche su scala nazionale, tant'è che è riportato come best practice all'interno dei libri dell'ANCI, di mettere insieme banche, associazioni di categoria, mondo dell'università e creare una serie di strumenti concreti in termini finanziari, ma non solo, per stimolare chi avesse avuto voglia di intraprendere una qualche attività anche di microimpresa, ma chiunque avesse avuto l'intenzione di intraprendere. Ebbene, quell'esperienza ha dato dei risultati. Sono nate delle realtà, si sono creati dei posti di lavoro e quindi credo che sia un bel segnale a cui guardare, una testimonianza concreta che qualcosa si può fare per creare le condizioni affinché si possa fare impresa, possano nascere delle realtà imprenditoriali. Io tra l'altro ho fatto proprio nei mesi scorsi un giro nelle imprese del nostro territorio. È una cosa che ho fatto più volte quando ricoprivo il ruolo di sindaco, ho ritenuto di ripetere quell'esperienza utilissima anche nella mia nuova veste di consigliere regionale. L'ho fatto nella mia città, l'ho fatto anche in altri comuni dell'Umbria e devo dire che è stata un'occasione di contatto diretto con gli imprenditori che mi ha messo di nuovo molta motivazione dentro la testa e guardando al futuro. Perché? Perché ho trovato intanto degli imprenditori che svolgono con passione e con tanta determinazione la loro attività. Ho notato che ci sono anche settori nuovi rispetto alla tradizione economica della nostra città che stanno prendendo forma. C'è però la necessità di non lasciare sole questi soggetti, di non farli sentire soli, ma di supportarli in qualche maniera. E supportarli vuol dire anche avere occasioni di scambio, di interlocuzione con loro. E se si parla con gli imprenditori ci si rende conto che servono soprattutto due cose. Serve intanto un'attenzione, ovviamente. Serve snellire il più possibile la burocrazia che diventa una giungla spesso impenetrabile, che fa perdere tempo, che crea distrazioni, che crea appesantimenti, che crea ostacoli davvero inconcepibili, oltre che naturalmente agire anche sul fronte fiscale, perché è indubbio che l'eccesso di pressione fiscale strozza lo sviluppo di un paese e l'Italia si trova in questa condizione. Certamente occorre un'attenzione alle infrastrutture, non più solo quelle materiali, le strade, le ferrovie, e noi sappiamo quanto questo territorio abbia pagato negli anni un isolamento grave che si è in parte, ma soltanto in parte, attenuato negli ultimi tempi. Ma su quel fronte occorre un'attenzione forte, e occorre un'attenzione forte anche a quelle che sono oggi le infrastrutture cosiddette immateriali. Un mondo che corre veloce, ha bisogno di collegamenti veloci, anche da un punto di vista appunto delle infrastrutture immateriali, non più soltanto delle strade. Ecco, su questi versanti, insomma, le amministrazioni devono svolgere un ruolo, devono svolgerlo necessariamente. Siamo in una fase straordinaria e ai sindaci, agli assessori, alle giunte comunali non si richiede più soltanto il pensare alla buca, il pensare all'asfalto, cose per carità fondamentali, importanti, ma bisogna anche orientare la propria attenzione, il proprio impegno verso la creazione di condizioni di sviluppo per dare dinamismo e per dare opportunità a territori che altrimenti rischiano di appassirsi e di perdere smalto e di narcotizzarsi.
Bene, ancora una pausa per noi, poi torneremo per il rush finale con due argomenti molto caldi.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
Nel centro di Gualdo Tadino, in piazza Martiri della Libertà, edicola Giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola Giornali di Emanuele Polidoro, piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Anica Flash e RT presentano Trailers in FM. sei magico, come me.
La storia di Shining.
Io l'ho sempre chiamata luccicanza.
Ha un nuovo capitolo.
Non avvertivo un potere del genere da molto tempo.
Dal romanzo di Stephen King.
Hanno già notato la ragazzina.
Ciao, piccola.
Doctor Sleep.
Ti ritroverò e urlerai per anni.
Dal 31 ottobre al cinema.
Preparatevi a entrare nello strip club più famoso di New York.
Da piccola sognavo di lavorare con gli animali.
Sogno esaudito.
Jennifer Lopez non è mai stata così sexy.
Quei tizi di Wall Street hanno derubato un sacco di persone. Devono essere sbronzi da darci le carte di credito, ma sobri per firmare.
Le ragazze di Wall Street, dal 7 novembre al cinema.
Lo straordinario interprete di Fight Club, la 25esima ora, Birdman, dirige un noir appassionante.
Devi prenderla seriamente, sei in pericolo.
Con Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe, scritto e diretto da Edward Norton. Motherless Brooklyn, i segreti di una città, dal 7 novembre al cinema.
Il premio Oscar Guillermo del Toro presenta...
Che cos'è?
Un libro di storie spaventose. Raccontami la tua storia.
Il film che ha terrorizzato l'America.
Tommy è scomparso.
Il suo nome era nel libro.
L'horror più atteso dell'anno.
Oh mio Dio. Oggy! Sei nella prossima storia. La stiamo leggendo ora.
Scary Stories to Tell in the Dark. Dal 24 ottobre al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
RT. Un mondo di musica e di informazione.
Eccoci insieme per quest'ultima parte di incontro con Roberto Bornoni, che ringraziamo questa mattina per essere qui su Radio Tadino, consigliere regionale di Forza Italia. Abbiamo parlato di rapporto che deve nascere, dovrà instaurarsi tra la nuova giunta regionale e i territori che soffrono di più sotto il profilo economico e del lavoro, tra cui anche la fascia appenninica. Ecco, tornando in ambito locale, ci sono due tematiche piuttosto rilevanti che toccano comunque anche la sfera regionale. E stiamo parlando dell'ex ospedale Calai e di Rocchetta, della vicenda Rocchetta. Per quanto riguarda l'ex ospedale Calai, Forza Italia e anche la Lega qui a Gualdo Tadino si sono sempre dette nettamente contrarie a questo progetto di riqualificazione, che però è stato approvato dalla regione. Ora che l'iter è avviato, cosa potrà succedere?
Lo ricordavi poco fa tu stesso, come Forza Italia ci siamo battuti costantemente contro il nuovo progetto avanzato dall'amministrazione Presciutti, che ha cancellato il progetto precedente di riqualificazione del CAI. Io credo che sia un errore clamoroso, davvero un errore clamoroso, il progetto che la giunta Presciutti ha messo a punto in collaborazione con la Regione dell'Umbria. Demolire 2000 metri quadri di quella struttura vuol dire sciupare la vera potenzialità che quella struttura ha. Lì occorre riempire ogni spazio, non annullare gli spazi. Lì occorre riempire ogni spazio con servizi, in un'ottica come era nel primo progetto che elaborammo con la mia giunta e con l'allora giunta regionale, servizi nel campo sociosanitario, per fare di quella realtà davvero un polmone fondamentale nel presente e nel futuro per il rilancio economico della nostra comunità. Questa è l'opportunità che sta dietro il Calai. Il Calai, l'ex Calai ovviamente, perché nessuno pensa di ricreare un ospedale ovviamente, ma stiamo parlando di una struttura extra ospedaliera che può diventare centro di livello regionale per tutta una serie di servizi.
Ecco, l'amministrazione comunale ha sempre sostenuto, e anche la regione, che era antieconomico riqualificare quell'area, stiamo parlando ovviamente della Stecca, e quindi era molto più opportuno andare verso la demolizione. Ora possono cambiare le carte in tavola, nel senso che anche il sindaco Presciutti ha sempre detto che se c'era la possibilità l'avrebbe ovviamente sfruttata quell'area. Ora con un cambio regione, chiaramente stiamo parlando di ipotesi perché è tutto molto prematuro, non ci sono neanche gli assessori nominati, certo. Quindi, però potrebbe esserci la possibilità che qualcosa venga rivisto di quel progetto?
Ma in questa direzione andrà di sicuro il mio impegno, senza alcuna esitazione, proprio per la ragione che ho detto prima. Se dovesse concretizzarsi il progetto messo a punto dalla giunta Presciutti, Gualdo butterebbe alle ortiche una delle più importanti opportunità di rilancio che ha a disposizione, e di questo sono profondamente convinto. E allora il mio impegno andrà nella direzione di una rivisitazione radicale di quel progetto, cioè che si torni a un'idea di un utilizzo pieno di quella struttura e di rendere l'ex Carai a Gualdo Tadino un polo di rilievo regionale, una struttura ex ospedaliera di rilievo regionale in grado di offrire tutta una gamma di servizi sul fronte degli anziani, sul fronte della riabilitazione, cioè quelli che erano gli indirizzi che avevano trovato conferma con il primo progetto, che faceva del Galai la struttura più importante a livello regionale, con la presenza anche all'interno di servizi di livello regionale, e cioè che la popolazione umbra doveva ricorrere a Gualdo Tadino per poter godere di quei servizi. Quello è il progetto che a mio avviso va ripreso, aggiornandolo su tutti gli aspetti che possono meritare un aggiornamento, ma il tratto caratterizzante deve essere quello, un utilizzo pieno della struttura dell'ex Calai, delle superfici che quello spazio mette a disposizione. Stesso discorso sul fronte Rocchetta. Anche qui, da 6 anni ormai, perché a novembre saranno 6 anni, dalla data dell'alluvione del 2013 che ha distrutto quell'area. 6 anni passati in vano. Quell'area deve diventare un grande luogo di attrazione turistica per Gualdo. Questa era la nostra proposta, che abbiamo lanciato più volte all'amministrazione comunale, ahimè trovando però orecchie sorde.
Quindi la regione cosa potrebbe fare in questo
ambito? Lì c'è anche l'occasione, a mio avviso, per superare le rigidità, i contrasti che sono sorti in questi anni e che si sono sensibilmente irrigiditi anche in seguito a una posizione dell'amministrazione comunale che, anziché fare da mediatore, come dire, è sceso in campo e ha patteggiato a torto a ragione per una delle parti in causa. Si è creata una rigidità che non ha prodotto nulla di buono, mi pare, nella città. Ha solo inasprito gli animi e ha creato un clima da muro contro muro. Allora, quell'occasione, io sto parlando dell'area Rocchetta, di quello spazio meraviglioso che abbiamo e che può costituire, deve costituire un grande punto di attrazione turistica per una città, vale lo stesso discorso che poc'anzi ho fatto a livello regionale, che deve imparare anche a mangiare di turismo. È uno dei settori che dobbiamo sviluppare, perché lì ci sono delle opportunità in termini di creazione di ricchezza e di creazione di posti di lavoro, e dobbiamo farlo utilizzando i nostri punti di forza, che per Gualdo Tadino è l'ambiente, è l'acqua, conosciuta in tutto il mondo perché esce dalla nostra terra, esce da quelle montagne. Allora, quell'area è così abbandonata, si deve creare un gioco di squadra anche lì, e il comune deve svolgere il ruolo di protagonista, deve essere il promotore di questo che sto per dire, mettere intorno a un tavolo comune, ovviamente, Rocchetta, azienda Rocchetta, regione dell'Umbria, che ha un compito fondamentale, che è quello di mettere in sicurezza il costone roccioso, comunanza agraria. Questi sono i soggetti da coinvolgere. Per fare che cosa? Per dire, abbiamo questo spazio, quest'area, abbiamo una città che deve cominciare a rimacinare occasioni di sviluppo, a ricreare occasioni di sviluppo. Rendiamo questa area un grande polo di interesse, di attrazione turistica, giocando sui punti forti che lì trovano la loro sintesi, l'acqua, l'ambiente. E quindi si può pensare a un progetto ambizioso, alla cui realizzazione possono contribuire diversi soggetti. Può contribuire Rocchetta, che aveva già dato disponibilità per un intervento anche economicamente importante per il recupero di quell'area. Può intervenire l'amministrazione comunale di Gualdo Tadino, perché grazie, e questa è una cosa che mi piace ricordare perché è uno degli impegni che da consigliere regionale ho portato avanti e sono particolarmente soddisfatto di questo, abbiamo una legge sulle acque minerali che oggi consente al comune di Gualdo di poter incamerare fino a 200.000 euro all'anno dietro la presentazione di progetti, cioè riavere una parte dei canoni che l'azienda che opera nel nostro territorio versa alla regione dell'Umbria. Dopo anni di battaglia e impegno, finalmente la regione ha deciso che questi soldi non rimangono tutti nelle tasche della regione dell'Umbria, ma una parte, fino a un massimo del 40% di quanto viene versato dall'azienda in quel territorio, può ritornare al comune. È una cosa sulla quale mi sono impegnato, perché la legge era stata fatta nel 2017 ma non era stato fatto il regolamento attuativo, per cui era come se la legge non esistesse. Grazie ad alcune iniziative consiliari intraprese subito dopo il mio arrivo nell'assemblea legislativa dell'Umbria, si è sbloccata questa situazione, e da quest'anno, dal 2019, i comuni dell'Umbria, sono circa una dozzina quelli che possono beneficiare di tale opportunità, e tra questi compare il comune di Gualdo Tadino, possono ottenere una parte parte di risorse che annualmente, quindi non sono risorse una tantum, sono risorse che anno dopo anno possono e debbono entrare nelle casse comunali. E allora il comune è ora anche una forza economica da questo punto di vista, che contribuisce a dargli ruolo e autorevolezza, ma questa autorevolezza va giocata, cosa che non vedo da parte dell'amministrazione comunale di Gualdo. Non è tempo di essere sonnacchiosi, bisogna essere dinamici, intraprendenti e agire. Rocchetta, il recupero dell'area Rocchetta è uno spazio dove l'amministrazione comunale può dare prova del suo dinamismo, della sua capacità di essere all'altezza delle sfide e dei compiti che un'amministrazione comunale oggi deve egregiamente saper portare avanti. E anche su questo, dalla regione dell'Umbria, dal nuovo governo regionale, verrà sicuramente un impulso.
Bene, abbiamo comunque già intuito quali potrebbero essere gli argomenti di discussione dell'incontro che avrai con l'amministrazione comunale di Gualdo Tadino e con il sindaco Massimiliano Cresciutti. Sicuramente, insomma, saranno due temi che saranno sul tappeto, questi dell'ex ospedale e della vicenda Rocchetta e dell'area Rocchetta, sui quali ci sarà sicuramente da discutere. Speriamo che tutto possa volgere in favore della città. Grazie al consigliere regionale Roberto Morroni di Forza Italia, in bocca al lupo per il lavoro e per, chissà, magari futuri incarichi esecutivi. Non te l'abbiamo chiesto perché penso che sei un po' reticente su questo, anche se la stampa lo dà quasi per certo il tuo ingresso in giunta. Comunque, in bocca al lupo veramente per il lavoro e in bocca al lupo soprattutto per questo territorio che ha bisogno certamente di avere una spinta per poter rinascere. Grazie, grazie e buona giornata.
Grazie Roberto, buona giornata a tutti i radioascoltatori. Grazie.